In questa terza lezione tratteremo della Prima Guerra Mondiale e del femminismo e della guerra e dei ruoli appunto assunti dalle donne durante il primo conflitto mondiale. La domanda preliminare da farsi è quale importanza abbiano le guerre nel cammino, nel percorso che porta all'emancipazione delle donne e quali nuove possibilità aprono. Una risposta può essere che le possibilità sono aperte, ma permangono per periodi tutto sommato limitati. Dopo l'ordine viene sempre, quasi sempre, restaurato. Durante la guerra c'è un'esaltazione anche dei ruoli di genere tradizionali, semplificando l'uomo che combatte e la donna che rimane a casa. Anche se, come vedremo, nella Grande Guerra le donne assumeranno dei ruoli del tutto inediti che porteranno a delle conseguenze abbastanza importanti. In Italia, infatti, alcune novità e cambiamenti introdotti dalla guerra sopravvivono al conflitto, con un'importanza all'ambito del lavoro retribuito e del volontariato. Ma comunque va valutato che nel complesso i cambiamenti duraturi, quelli che hanno un respiro più lungo, sono tutto sommato limitati. Il primo conflitto mondiale è un evento fortemente traumatico, una forte cesura del Novecento, a partire che investe appunto anche la società italiana, a partire dalla lacerazione che c'è tra interventisti neutralisti o contrari alla guerra, e questa ha ripercussioni di lungo periodo anche negli sviluppi politici che vengono che si registrano alla fine del conflitto. Un altro elemento da tenere in conto per analizzare il tema che stiamo trattando è anche tenere in considerazione quella che è la separazione tra fronte interno e fronte esterno. Anche se per il Friuli Venezia Giulia, o meglio per le zone di questa regione che sono state investite direttamente dal conflitto, l'impatto e la presenza del fronte sulla popolazione è molto forte ed è peculiare rispetto ovviamente ad altre regioni d'Italia. Il conflitto comporta enormi privazioni, non solo per i soldati al fronte, e per le popolazioni che sono direttamente investite dal conflitto, ma comporta enormi privazioni anche per tutta la popolazione civile, specie per le fasce più povere. E anche tra i civili cresce molto rapidamente il tasso di mortalità, e che alla fine sarà ulteriormente incrementato anche dall'arrivo, alla fine del conflitto, dalla cosiddetta epidemia spagnola. Ci interessa ora ragionare sul fatto che durante la Prima Guerra Mondiale le donne vengono investite direttamente dalla guerra, con tutte le conseguenze che ciò comporta, e anche dalla violenza della guerra. In generale, allargando il nostro sguardo all'intero paese, ci può affermare che le donne vengono chiamate, forse come mai era successo prima, a fare la loro parte nel sostenere lo sforzo e l'impegno bellico del paese, non solo da un punto di vista morale, ma anche da un punto di vista eminentemente pratico. La Grande Guerra è la prima guerra moderna, in cui il paese è investito completamente dallo sforzo bellico, nella sua economia e mobilitando l'intera popolazione, anche la popolazione civile, appunto, per sostenere il conflitto. Per le donne, dunque, si aprono nuovi scenari. Vengono impiegate maggiormente nelle attività lavorative, in supplenza degli uomini, in senso ampio, e sono impiegate sempre di più anche in ruoli di tipo assistenziale. Hanno anche un ruolo politico, perché vedove e madri dei caduti sono utilizzate per esaltare con il loro sacrificio alla patria quella che è appunto lo sforzo bellico. Secondo alcune emancipazioniste, tutti questi aspetti in qualche modo potevano giustificare o concorrere anche ad acquisire dei diritti, uno fra tutti il diritto di voto, che abbiamo visto nella lezione precedente essere stato ampiamente discusso. Ed ecco che allora alcune donne si impiegano con ancora maggior vigore appunto in queste attività, quelle lavorative, quelle assistenziali e anche quelle appunto di vedove e madri a sostegno del sacrificio della patria. Le donne poi vengono investite direttamente dalla violenza della guerra, come mai era avvenuto prima, nei territori che vedono la presenza la linea del fronte. Ancora di più lo saranno in quei territori che vengono occupati dopo la rotta di Caporetto del 1917. Qui è interessante ragionare sull'impatto appunto dell'occupazione dopo la rotta di Caporetto, con il carico di distruzioni, danneggiamenti, di chi resta, di chi fugge, della condizione anche poi di molti profughi, di donne che vengono spediti in molte parti d'Italia e che subiscono anche un processo di sradicamento, no? dalle loro case. Forse un documento ancora prezioso, oltre alla nutritissima bibliografia che c'è su questo argomento, sono gli scritti della Reale Commissione d'Inchiesta che viene messa in campo appunto dall'Italia nel primo dopoguerra e che raccoglie una cospicua documentazione su quelle che sono le violenze, i danni, i furti, i danneggiamenti commessi dalle truppe austro-tedesche appunto nel corso dell'invasione seguita alla rotta di Caporetto. Questa inchiesta è pubblicata, appunto si intitola Relazione della Reale Commissione d'Inchiesta sulle violazioni dei diritti delle genti commesse dal nemico, in 7 volumi, uscita negli anni 20. Questo documento ci restituisce, dicevo, anche l'impatto, appunto della violenza sulle donne e specificatamente, delle donne come vittime di violenze e di stupri. Ancora una tattica, di guerra usata, appunto per umiliare il nemico, per creare terrore, per prendere possesso del territorio, un tipo di strategia utilizzata appunto dalle truppe di invasione che accompagna appunto questa parte del conflitto in modo molto determinante. Le conseguenze per le donne vittime di questi crimini sono molto importanti, sia nel breve che nel lungo periodo. Oltre ovviamente allo shock, al trauma, alle malattie, a tutte le conseguenze che comporta appunto una violenza sessuale, sono molti i bambini che nascono da queste violenze, i cosiddetti, tra virgolette, figli del nemico. Il problema è così rilevante, appunto in Friuli e nella parte, del Veneto orientale, che viene istituito un vero e proprio, orfanotrofio a Concordia Sagittaria che si occupa della tutela di questi, figli del nemico che molto spesso vengono abbandonati o affidati dalle madri a questo ente concepito dalla diocesi di Concordia Pordenone. Alcuni riferimenti a queste vicende molto dolorose, ma che ci fanno ben comprendere appunto come le donne vennero investite in modo diretto dalla violenza della guerra. Si può fare riferimento a una nutrita bibliografia. Mi viene in mente un saggio di Ceschin su una rivista Deportate esuli e profughi che si può facilmente trovare online. E il saggio di Barbara Montesi, Il frutto vivente del disonore, I figli della violenza, l'Italia, la Grande Guerra, contenuto in un volume curato da Marcello Flores, che si intitola Stupri di guerra, la violenza di massa contro le donne nel Novecento, uscito per Franco Angeli nel 2010, e poi per il contesto friulano e veneto ci sono alcuni studi specifici, penso a Gibelli, Guerre e violenze sessuali, il caso del Veneto e friulano, e di Calò, Le donne friulane e la violenza di guerra durante l'occupazione austro-tedesca. Oltre al dato relativo sulla violenza, va considerato che il primo conflitto mondiale, diciamo, in un certo senso rimescola, le carte, pone in atto, anche se, temporaneamente, dei cambiamenti evidenti per quanto riguarda il ruolo, in qualche modo anche la visibilità delle donne. Questo avviene anche perché, in un certo modo, l'idea di mascolinità tradizionale viene stravolta dalle dinamiche stesse del conflitto. Penso alle condizioni reali e materiali di questo conflitto, penso proprio al tipo di guerra che si combatte, all'impatto che ha su militari, le difficoltà che avvengono con i rovesci militari, abbiamo già citato Caporetto. Per le donne, appunto, questo cambiamento avviene aprendo nuove opportunità in ambito lavorativo e anche nelle attività di volontariato, come abbiamo già detto. Ma va sempre tenuto conto, appunto, dell'estrema durezza dei tempi in cui queste opportunità si realizzano. Tempi di privazioni, di ansia, di traumi, di lutti, di insicurezze, eccetera. Per avere una visione d'insieme, consiglierei di partire dal testo di Stefania Bortoloni, La grande guerra delle italiane, mobilitazioni, diritti, trasformazioni, uscito per Viella nel 2016. Appunto, per le donne la Prima Guerra Mondiale significa anche angosciosa attesa, con poche o nulle notizie di familiari e parenti impiegati in vari settori del fronte. Significa difficoltà di sostentamento che portano alla necessità di uscire dai ruoli che tradizionalmente si rivestivano. Per le donne significa anche cura di mutilati, di feriti, cura di persone che hanno subito dei traumi psicologici con conseguenze psichiatriche anche molto gravi. Per le donne significa anche subire il trauma della guerra, ovviamente legato alla violenza, ma non solo a quello. E questo è un argomento poco indagato, tutto sommato, della storiografia. Mi venne in mente il lavoro di Anna Grillini, uscito di recente per il Mulino sul manicomio di Pergine Valsugana, e sempre a firma di Anna Grillini, un lavoro interessante che mette in evidenza e pone attenzione sui traumi subiti a livello psicologico e psichiatrico dalla popolazione e dalle donne in conseguenza del conflitto. Questo saggio, che si può trovare nella rivista Deportate, Esuli e Profughe, già citate, che è molto facile da scaricare, si intitola Follia e psichiatria vicino e lontano dal fronte. E in questo saggio, con una parte specifica dedicata proprio anche alla questione di genere, Grillini mette in relazione la realtà di Pergine Valsugana e quella di Bologna, dei due manicomi appunto di Pergine e di Bologna. Un ulteriore dato da tenere in conto per analizzare quanto la Prima Guerra Mondiale incida sulle donne, sulla vita delle donne, riguarda il fatto che il conflitto crea rapidamente anche un gran numero di vedove. Se sono alla fine del conflitto circa 600.000 i caduti italiani, si stimano in oltre 200.000 le donne che diventano vedove. Questo diventa un problema molto rilevante anche perché molte di queste sono molto giovani. E da un lato si tratta di una categoria, diciamo così, che acquista rapidamente notevole importanza nel contesto pubblico. E le vedove, insieme alle madri dei caduti, diventano anch'esse delle vittime eroiche della guerra, simbolo stesso del lutto nazionale, degli sforzi e del sacrificio appunto messo in campo dalla nazione nel conflitto. Spesso per far questo si ricorre anche a immagini che pescano dalla cultura cattolica con un ampio riferimento a una femminilità sofferente. Però va considerato che la vedovanza, oltre alla dimensione del lutto e tutta la difficoltà che comporta, assume in questo periodo anche alcuni tratti emancipatori, nel senso che la donna diventa capofamiglia, anche se più spesso deve far fronte a problemi economici che lo Stato, diciamo così, fatica a risolvere. Lo Stato deve provvedere, seppur con sussidi molto magri. Incide, sicuramente incide